Benvenuti e benvenuti a scuola. Il 19° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, gli esordi della scienza, coincide con la lezione prepasquale che ha come protagonisti due grandi personaggi, Giordano Bruno all'inizio e alla fine e Tommaso Campanella. Guardate sul punto 1 del repertorio. Giordano Bruno, come sappiamo, in seguito alla denuncia del patrizio veneto Giovanni Francesco Mocenigo, viene arrestato a Venezia e rinchiuso nel carcere dell'Inquisizione la sera del 23 maggio 1592. Capisce subito di dover organizzare meticolosamente la sua difesa, tanto sul piano filosofico che su quello tecnico, perché sa che di fronte alla giustizia inquisitoria la sua vita è in gioco. E difatti durante gli interrogatori si difende con avvedutezza dalle accuse dell'Inquisizione veneziana e ammette le differenze che esistono tra le concezioni che lui ha espresso nelle sue opere e i dogmi cattolici, i dogmi contenuti nei decreti del Concilio di Trento, e si giustifica affermando che un filosofo ragiona autonomamente e fa delle ipotesi secondo il lume naturale, no? Cioè, intelligenza, la ragione, di conseguenza il pensiero può giungere a conclusioni discordanti con le materie di fede, senza che per questo il filosofo debba essere considerato un eretico. Cioè, Bruno si dichiara pronto a discutere e eventualmente a prendere atto degli errori che può aver commesso nei confronti della dottrina della Chiesa e, se così fosse, è disposto a ritrattare e a chiedere perdono. Dopo 8 mesi di detenzione, durante i quali Bruno attende invano l'inizio del processo, arriva dal Tribunale dell'Inquisizione di Roma la richiesta di estradizione dell'imputato. C'era da tempo, come sapete, un fascicolo aperto che lo riguardava e l'estradizione viene concessa. I giudici veneziani sono ben contenti di togliersi di torno questo scomodo personaggio. I membri del Senato veneziano, sebbene con una certa esitazione, perché loro si considerano molto liberali, approvano la scelta. E così il 27 febbraio 1593 Giordano Bruno viene condotto a Roma e rinchiuso nelle carceri del Palazzo del Sant'Uffizio. E lui auspica l'estradizione a Roma, purché le cose si muovano, perché il processo ha inizio, ma viene subito sospeso. E l'imputato deve attendere per mesi, guardate, Giordano Bruno attenderà 20 mesi prima che il dibattimento, sempre in galera, possa cominciare. E l'avvio del dibattimento, perché gli accusatori cercano nelle sue molte opere e nelle testimonianze di numerosi testi, che però si dimostrano tutti poco affidabili, nuovi capi di imputazione contro di lui. Ora, la sera dell'11 ottobre 1594, quindi sono passati 20 mesi da quando Bruno è stato arrestato e non è ancora successo niente per quanto riguarda il processo, se non delle udienze interlocutorie, come abbiamo già detto al termine dell'itinerario della scorsa settimana, nella prigione romana a Tordinona, la famigerata prigione dell'Inquisizione di Tordinona, dove è custodito Bruno, giunge in catene un altro domenicano. Si chiama Tommaso Campanella, fra Tommaso Campanella, bisogna chiamarlo fra perché sennò si arrabbia moltissimo, e ha 26 anni, 20 anni di meno di Giordano Bruno, quindi appartiene ad un'altra generazione, e anche lui è in rotta con il suo ordine religioso, anche lui, anche se caparbiamente si sente un domenicano predicatore e vuole rimanere fedele a quell'ordine e alla sua tradizione. anche lui è incriminato per eresia. Fra Tommaso Campanella è da tempo tenuto sotto stretta sorveglianza dell'Inquisizione per aver pubblicato nel 1591 un libro intitolato Filosofia sensibus demonstrata, filosofia dimostrata attraverso i sensi, nel quale sostiene e sviluppa le tesi di Bernardino Telesio, che abbiamo incontrato a Natale. Bruno e Campanella, entrambi detenuti in isolamento, non si incontrano, non si incontreranno mai. Campanella non farà la fine di Giordano Bruno, è un altro carattere, ma trascorrerà comunque in galera complessivamente ben 27 anni della sua vita. Chi è Tommaso Campanella? E allora conosciamo anche quest'altro personaggio, si chiama Gian Domenico Campanella, nasce il 5 settembre 1568 in provincia di Reggio Calabria, altro uomo del sud. E c'è una polemica, guardate, c'è stata negli anni 60, oggi non credo che interessi più a nessuno, interessano più a nessuno le polemiche culturali o perlomeno legate al mondo della cultura. E una polemica tra il comune di Stilo e quello di Stignano, che entrambi rivendicano i natali del filosofo. Oggi mi pare di capire che questo tema non interessa granché. Comunque, a noi sì. Anche perché possiamo fare un itinerario, costruire degli itinerari è fondamentale per il buon funzionamento della nostra mente, oltre che del nostro cuore. C'è una casa della famiglia Campanella a Stignano e ce n'è una a Stilo con relative lapidi commemorative, anche perché lì la famiglia Campanella ha abitato. Di essere nato a Stilo ha più volte affermato lo stesso Campanella durante gli interrogatori relativi ai suoi numerosi arresti. Per esempio il 23 novembre 1599 nel carcere anche di Campanella sappiamo tutto, perché l'istituzione giudiziaria tiene sistematicamente, prende nota di tutto, ci sono i segretari che prendono nota, e quindi nel carcere di Castelnuovo a Napoli, davanti al giudice Antonio Peri, dichiara: io sono di una terra chiamata Stilo in Calabria Ultra. Mio padre si chiama Geronimo Campanella, non era un capo indiano, ma era, e mia madre Caterina Basile, è una Basile, è la madre di Campanella. E nella parrocchia di San Biagio, situata nel borgo di Stilo, si è conservato anche un atto di battesimo così redatto: a D 12 settembre 1568, battezzato Giovan Domenico Campanella, figlio di Girolamo e Caterinella Martello, nato il giorno 5 da me, Don Terenzio Romano, parroco di San Biagio nel borgo. Ora, per quanto riguarda la differente indicazione del cognome della madre, Basile e Martello, guardate, la faccenda è interessante per la filologia, si presume che Martello è il soprannome, cioè quello del padre di Caterina, che probabilmente faceva il fabbro. I fabbri non potendo essere chiamati in cudine perché è femminile, ma venivano chiamati Martello, figlia di Martello si diceva, Martello era il fabbro di una zona, quindi Caterinella Martello diventa un soprannome che signora Basile aveva. Però, guardate, c'è un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 maggio del 68, quindi in piena lotta, stilato dopo un'interrogazione del Consiglio Comunale, che fissa la casa natale di Tommaso Campanella nell'attuale comune di Stignano. Cioè il Consiglio Comunale di Stignano manda un'interrogazione al Ministero della Pubblica Istruzione dicendo: ma no, ma qui c'è una casa dove no? E quindi, che a quel tempo era un casale del vasto territorio della contea di Stira, adducendo a prova di questo fatto un documento conservato nell'archivio catastale provinciale di Napoli, sul quale si legge che nei pressi del maestoso palazzo della nobile famiglia dei Lamberti c'era la casa dove è nato Tommaso Campanella. Ora, per non far torto a nessuno dei due comuni chiamati in causa, la scuola invita a visitarli entrambi, meglio due, è uno. Stilo, partiamo da Stilo. Stilo è un pittoresco paese della costa ionica calabrese, di circa 3.800 abitanti, disposto a gradinate sotto le rocce del Monte Consolino, dove si trovano i resti del castello normanno, fatto costruire da Ruggero II nell'undicesimo secolo in vista del Marionio. Guardate, Stilo ha avuto un patrimonio di ben 18 chiese, molte delle quali sono andate perdute con il terremoto del 1783. Ma tuttavia restano il Duomo, l'abbazia di San Giovanni Terestis, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco situata in piazza Carnovale. Al centro della piazza Carnovale vi è il monumento a Tommaso Campanella. E poi nella parte alta del paese, guardate, si trova uno dei monumenti a Stilo più importanti al mondo dell'arte bizantina. Quindi nel Mediterraneo ce l'abbiamo noi, ce l'ha questa, il sud Italia, la Cattolica di Stilo, che è una costruzione, andatela a vedere, del X secolo, a pianta quadrata, con cinque cupolette disposte su tamburi cilindrici a tre absidi, è stata recentemente ristrutturata anche. È un monumento significativo, poi, e curioso, di Stilo del X secolo, è una fontana, la fontana dei Delfini, o Gebbia. Perché Gebbia? Perché è un'opera araba che testimonia, guardate, una cosa curiosa, un'alleanza mediterranea contro la Mitteleuropa, l'alleanza tra bizantini di Calabria e arabi di Sicilia, quindi cristiani e musulmani alleati insieme, che sono rappresentati da due delfini intrecciati tra loro, quindi una cosa seria, e questa alleanza è stata stipulata per scacciare Ottone II di Germania, l'imperatore prepotente che era lì al sud. Quindi c'è uno scontro tra cultura mediterranea e cultura mitteleuropea, no? Dice, ma cosa vuole questo qui nel sud? E difatti il 13 luglio dell'anno 982 si è svolta la battaglia di Stilo, in cui gli alleati arabo-bizantini hanno sconfitto l'imperatore sassone. Ora puntiamo l'attenzione su Stilo, su Stignano. Stignano è un paese di circa 1360 abitanti, è posto in bella posizione su uno sperone in vista del Marionio, che vanta una serie di bei monumenti come la villa Caristo, il castello e la torre di San Fili. Guardate, utilizzando la guida della Calabria, navigando in rete, poi vedete le fotografie, tutti i comuni d'Italia ormai mettono le loro bellezze in mostra, giustamente, quindi andiamo a vederle. Navigando in rete fate visita a Stilo e fate visita a Stignano, ecco, buon viaggio. A Stignano poi, attenzione, in una famiglia di umili origini è nato il pittore Francesco Cozza. E voi direte, chi è costui? Ma guardate, è un pittore, no, perché noi siamo abituati al pittore di primo calibro, ma ci sono anche gli altri, che non sono da meno. Dico, se non ci fossero i Raffaello e Michelangelo e tutti gli altri, questi qui sarebbero in prima fila, perché lo comunque. Francesco Cozza, 1682 morto, si pensa fosse cugino di Tommaso Campanella da parte di madre, da parte dei Basile, Ora, il pittore Francesco Cozza, autore di molte opere significative, guardate, è stato allievo a Roma di un certo Domenico Zampieri, detto il Domenichino, uno dei maggiori fautori del classicismo. Cozza a noi serve perché ha anche realizzato un famoso ritratto di Tommaso Campanella, conservato presso la collezione della Fondazione Camillo Caetani a Sermoneta, in provincia di Latina. Ma questo è un ritratto che trovate dappertutto di Campanella, perché è molto significativo, basta guardarlo per capire il personaggio, per capire che è uno che non cede facilmente. Navigando in rete potete andare a osservare le opere di Francesco Cozza, tanto per rendervi conto di quello che noi abbiamo. In particolare il ritratto, che poi magari qualche giorno lo citano nei palinsesti, e allora voi potete dire eccolo lì, no? Come succede?
Oggi c'era.
Vabbè, se non c'è l'alfabetizzazione però non c'è una collocazione precisa, appunto. Oggi c'era Giordano Bruno, lo può dire chi partecipa all'alfabetizzazione, lo dicevo prima, perché se no queste cose passano sulla testa come tante altre, cioè hanno lo stesso valore del Festival di, Miss Italia di, del canto del Godo di, cioè, ma le valenze sono altre. Poi in particolare andate a vedere, ad osservare il ritratto di Tommaso Campanella, un'immagine molto diffusa che rappresenta il filosofo in età matura con il volto serissimo, piuttosto accigliato. Ma noi abbiamo ancora a che fare ora con il giovanissimo Giovan Domenico Campanella, alle prese con il suo, direbbe Bruno, eroico furore per la conoscenza, perché quella lì è la molla, che dobbiamo mettere in evidenza. Il padre Geronimo è un ciabattino, uno scarparo, e la madre Caterina, che fa la lavandaia, non deve essere campata a lungo, ci sono scarse notizie. Non si possono permettere di far studiare i loro figli. Campanella ha un fratello che si chiama Giovan Pietro e numerose sorelle delle quali non abbiamo nessuna notizia perché sono donne. E si narra che quando nel 1581 la famiglia Campanella abita a Stignano, perché ora non si sa dove è nato, però la famiglia Campanella ha abitato a Stilo e ha abitato a Stignano, quindi ci sono due case dove Campanella ha vissuto, e quindi Giovan Domenico, guardate, è solito penetrare prima che spunti l'alba nell'edificio della scuola, non c'erano gli antifurti allora, che lui non può frequentare perché i suoi genitori non hanno i soldi sufficienti per pagare la retta. E di nascosto, con grande attenzione, si nasconde nell'armadio, ascolta le lezioni del maestro, il quale, quando un giorno lo scopre, però perché prima lo brontola severamente, minaccia di bastonarlo, i maestri avevano in mano un bastone, ma poi, all'udire la sua giustificazione, cioè mi piace la scuola, mi piace studiare, ma non ne ho le possibilità, lo interroga, allora sentiamo che cosa ha imparato restando nascosto qui, urla il maestro colpito dal fatto che un ragazzino sia così attratto dalla scuola piuttosto che andare in giro, no? Fare dell'altro, e si rende conto che Giovan Domenico conosce a memoria tutto il programma e capisce che è animato davvero dal demone della conoscenza e ha delle doti non comuni, e allora cerca il padre, parla con lui e ecco l'orientamento, funzionava anche allora l'orientamento scolastico, parla con lui e lo sollecita a fare in modo che il ragazzo vada a studiare a Napoli, addirittura dice qui possiamo prendere la scuola, ma no, vada a studiare a Napoli perché con la memoria che si ritrova potrebbe studiare il diritto canonico. C'è bisogno di memoria per studiare queste discipline. Lui ce l'ha. E inoltre Giovan Domenico non perde una messa nella sua parrocchia, perché viene celebrata la messa da un frate domenicano. Lo cita lui più volte senza citare il nome, parla del frate domenicano. Un eccelso, lo tratta con degli aggettivi, un eccelso predicatore, che lo affascina e lo ispira, il quale durante l'omelia fa una teologia narrativa, cioè racconta la vita e i meriti di due grandi membri dell'ordine, protagonisti della stagione della scolastica medievale, che noi abbiamo incontrato qualche anno fa, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. E li abbiamo incontrati da vicino, no, questi personaggi. E Giovanni Domenico impara tutto, perché rimane affascinato da questi personaggi. E così, nella primavera del 1582, il ciabattino Gerolimo Campanella manda il figlio a Napoli da un suo fratello che abita e lavora lì, in modo che questo zio faccia entrare il nipote nell'ordine domenicano, cerchi di farlo entrare, e Giovanni Domenico fa l'esame d'ammissione e naturalmente supera brillantemente l'esame d'ammissione, perché lui sa tutto su Alberto Magno, Tommaso d'Aquino, per cui entra nell'ordine, sebbene in questo momento anche lui, come Bruno, non abbia una reale vocazione religiosa, ma siccome desidera ardentemente seguire corsi regolari di studio, la vocazione se la fa venire. E poi se la fa venire davvero, cioè sarà difatti per tutta la vita un coerente frate domenicano. E vorrà essere chiamato fra. Sulle sue opere Giordano Bruno si firma Giordano Bruno. Tommaso Campanella si firma sempre frate Tommaso Campanella, servo di Dio. Né come secondo lo stile dei domenicani. Perché è chiaro che vuole un avallo, vuole essere riconosciuto in quanto tale dalla Chiesa, e quello che fa arrabbiare gli inquisitori. Giovanni Domenico Campanella rimane poco più di un mese a Napoli, ci tornerà 7 anni dopo, nel 1589, e nel frattempo i suoi spostamenti sul territorio dovuti al completamento della sua formazione giovanile ci consentono, come è successo per Giordano Bruno, di disegnare una mappa dei luoghi frequentati da Campanella, e anche l'osservazione dei luoghi nel loro aspetto naturale e antropico, come nel caso di Stilo e di Stignano, è utile per promuovere l'investimento in intelligenza. Cioè non si può non collocare un personaggio nella sua geografia. No. Bisogna che lo collochiamo, bisogna che le discipline stiano insieme, siano sinergiche. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nella primavera del 1582 il giovane Gian Domenico Campanella viene accolto nell'ordine francescano, domenicano. Ma il convento di San Domenico Maggiore a Napoli, dove si è formato Giordano Bruno, lo conosciamo, il monastero del Candelario, per capirci, è super affollato. Cioè, di conseguenza, viene inviato, in quanto calabrese, o calavrese, a compiere il noviziato nel convento di Placanica, una località in provincia di Reggio Calabria, che confina con il territorio di Stignano, quindi torna vicino a casa. E qui studia con grande impegno, dimostrando di essere davvero un ragazzo prodigio. Placanica, anticamente Mocta Paganica, è un piccolo comune, 1170 abitanti circa, nell'area metropolitana in provincia di Reggio Calabria. Situato su una collina in prossimità della costa del Mar Ionio, vanta un castello medievale costruito nel 1283, alcune chiese, Santa Caterina, San Basilio Magno, degne di nota, e il convento dei Domenicani, dove Campanella ha compiuto il noviziato. Convento dei Domenicani è proprio situato nel centro storico. Quindi, con la guida della Calabria, navigando in rete, fatto una visita a Placanica, andate anche a visionare la caratteristica gola di Mazzucari, scavata dal torrente Precariti. Andate a vedere di che cosa si tratta. La cita anche Campanella, Gite, con gli altri novizi. E a 15 anni Giovan Domenico Campanella pronuncia i voti nel convento di San Giorgio Morgeto, prendendo il nome di Tommaso, in onore di Tommaso d'Aquino. E a San Giorgio, anche San Giorgio Morgeto, siamo all'interno della città metropolitana di Reggio Calabria e all'ingresso del Parco Nazionale dell'Aspromonte, merita attenzione, un comune di circa 3.100 abitanti, situato su una collina, il suo castello del IX secolo, che si trova nel punto più alto del borgo, fornisce un vasto panorama sul Mar Tirreno, fino a Capo Vaticano, alle Isole Eolie. San Giorgio Morgeto è una località ricca di storia. Il nome Morgeto deriva dal re Morgete, che è un personaggio dalle caratteristiche mitiche, ricordato negli scritti di Antioco di Siracusa, di Tucidide, di Dionigi di Alicarnasso, personaggi che abbiamo incontrato a suo tempo. Il convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto, dove ha preso i voti Campanella, è una costruzione di origine bizantina, inserita nel centro storico, è sempre lì. Uno dei tratti distintivi dell'antico e pittoresco borgo di San Giovanni, di San Giorgio Morgeto, è la ristrettezza dei vicoli. C'è un vicoletto che porta il nome, sta nel Guinness dei primati, il nome di Il Passetto del Re, che è largo solo 40 centimetri, per un breve tratto formato da una minuscola scalinata, e ha il primato di essere uno dei vicoli più stretti del mondo. E secondo la leggenda costituiva una via di fuga, ecco il passetto del re, per il re Morgete, che in caso di pericolo poteva allontanarsi dal castello per far perdere le sue tracce nel labirinto dei vicoli del borgo. Guardate, secondo la tradizione percorrere il passetto è di buona porta fortuna, è di buon augurio, e quindi in certi momenti dell'anno c'è molto affollamento perché tutti vogliono, come sul ponte dei sospiri, baciarsi. E quindi con la guida della Calabria, navigando in rete, fate visita a San Giorgio Morgeto, la cui biblioteca comunale è dedicata a Tommaso Campanella. Se sapesse che non ci hanno messo fra, si arrabbierebbe moltissimo.
No.
Dal 1585 al 1587, fra Tommaso Campanella, per compiere gli studi superiori, si trasferisce a Nicastro, una località che insieme a San Biase e a Santa Eufemia Lamezia costituisce il comune di Lamezia Terme, che avrete sentito nominare, in provincia di Catanzaro. Guardate, con la guida della Calabria, quindi, e navigando in rete, che tanto siete lì, fate una visita al territorio di Lamezia Terme, che comprende l'ubertosa, così viene chiamata, piana di Santa Eufemia. A 8 km a ovest di Nicastro ci sono le Terme Caronte, dove sgorga, da tempo immemorabile, un'acqua termominerale, sulfurea e alcalina, usata da secoli per bagni, fanghi, inalazioni, nebulizzazioni, irrigazioni, tutte pratiche utili nelle malattie del ricambio, delle articolazioni, della pelle, ginecologiche, respiratorie, insomma, almeno con il pensiero portate la mente alle terme. E via, ecco, ci siamo. E speriamo che serva anche questa citazione, per tutti noi, non di resistere. A 20 anni, fra Tommaso Campanella, per specializzarsi in teologia, va a Cosenza, dove uno dei suoi insegnanti, perché in tutti i conventi, nei seminari, si cova sempre la rivolta, uno dei suoi insegnanti gli fa conoscere i primi due libri del De Rerum Natura Iuxta Propria Principia, della natura delle cose secondo i loro propri principi, di Bernardino Telesi. Un'opera che abbiamo visionato prima della vacanza natalizia e che costituisce, come sappiamo, una delle pietre miliari del cammino della scienza. E la lettura di quest'opera cambia la vita fra Tommaso, perché il pensiero di Telesio modifica completamente la prospettiva con cui lui aveva finora guardato la natura e i suoi fenomeni. Scrive Campanella: «Fra tutti mi piacque Telesio, libero filosofante», bellissimo questo filosofante, «il quale cava le sue dottrine dalla natura delle cose e non da vani detti astratti». E fra Tommaso, dopo aver conosciuto l'opera di Bernardino Telesio, capisce che l'istruzione da lui ricevuta nella scuola domenicana, sebbene ricca, perché la scuola domenicana è una scuola classica, la teologia, la filosofia della scolastica, e quindi capisce però che l'istruzione da lui ricevuta non gli è sufficiente, cioè non soddisfa più le sue esigenze in relazione alla via, alla nuova via, lastricata da moderni fermenti, è cominciata l'età moderna, e che vuole intraprendere. E quindi ricapitoliamo, guardate sul punto 3 del repertorio. Nel monastero domenicano di Cosenza, un suo insegnante di teologia fa conoscere a fra Tommaso Campanella i primi due libri del trattato De Rerum Natura Iuxta Propria Principia di Bernardino Telesio. E questa esperienza fa cambiare in lui la prospettiva con cui aveva finora osservato la natura. E i fenomeni della natura e il modo in cui aveva affrontato lo studio. Scrive fra Tommaso, e lo scrive più di 40 anni dopo questo, in un'opera intitolata Sintagma de Libris Propris, la disposizione dei miei libri. Sintagma è quando disponiamo le cose in un determinato modo, secondo un criterio che noi gli abbiamo dato. Scrive: la lettura del trattato De Rerum Natura Iuxta Propria Principia di Bernardino Telesio è stata per me una rivelazione e una liberazione insieme. Ho scoperto che non esisteva soltanto la filosofia scolastica e l'insieme dei dogmi aristotelici, ma che la natura poteva essere osservata per quello che è, iuxta propria principia, secondo le proprie leggi, e poteva e doveva essere indagata con i mezzi concreti posseduti dall'essere umano, con i sensi e con la ragione, prima osservando e poi ragionando, senza schemi precostituiti, presentati e imposti alla stregua della verità. Come con queste parole fra Tommaso ricorda quando, nell'ottobre 1588, entusiasta per la scoperta fatta, avrebbe voluto abbracciare e ringraziare Bernardino Telesio, che da anni, come sappiamo, era tornato a vivere e insegnare a Cosenza, ma purtroppo non ha fatto in tempo, perché proprio nel momento in cui lui stava studiando la sua opera, nel momento in cui è arrivato, il maestro moriva. Ottantenne, Bernardino Telesio è campato a lungo per l'età, per il periodo, e il giovane fra Tommaso, il giorno del solenne funerale di Bernardino Telesio nel Duomo di Cosenza, non aveva potuto fare altro che deporre sulla sua bara, questo lo scrive, alcuni versi latini in cui esprimeva tutto il suo rincrescimento. Fra Tommaso, dopo aver conosciuto l'opera di Bernardino Telesio, capisce che la pur buona istruzione da lui ricevuta nella scuola domenicana non gli è sufficiente E allora comincia, ecco che comincia a trasgredire, comincia come faceva da quando si nascondeva all'alba nella scuola, comincia a frequentare i corsi di studio dell'Accademia Telesiana. Quello non era consentito ai domenicani, dove operano i discepoli di Telesio, Paolo Bombino, Sertorio Quattromani detto il Montano, Giulio Cavalcante, Giacomo Gaeta, vanno ricordati costoro, sono i discepoli quelli più vicini a Telesio, e si specializza nel metodo naturalista e comincia a riflettere alla luce di questo metodo. E sempre nell'opera Sintagma dei libri propris del 1632 scrivi: divenni inquieto ed esaminai tutti i commentatori d'Aristotele, i greci, i latini e gli arabi, e cominciai a capire che dei loro dogmi si poteva e si doveva dubitare, perché era necessario indagare se le cose che si dicevano fossero davvero nella natura. Che io avevo imparato dal maestro Telesio essere il vero codice di Dio, la natura. E allora decisi di rileggere in chiave telesiana tutti i libri di Platone, di Aristotele, di Plinio, di Galeno, degli stoici e dei seguaci di Democrito. Naturalmente questo comportamento, considerato trasgressivo, del ventenne frato Tommaso Campanella che scappa da scuola, che scappa dal convento e va a sentire le lezioni dell'Accademia Telesiana, subisce la disapprovazione dei suoi superiori e per punizione viene trasferito nel convento di Altomonte. Ecco che comincia la strafila di Campanella, trasgressore. Altomonte è un comune, circa 4.500 abitanti in provincia di Cosenza, a 60 km a nord di Cosenza, quindi viene allontanato, presente nel catalogo anche questo dei borghi più belli d'Italia, se ne parla tanto, eccoli qui. Ad Altomonte, invece di farli vedere solo così, va bene, anche a scopo turistico, ma vanno inseriti, questi borghi vanno inseriti in un contesto, perché se no, cioè che senso può avere semplicemente quello di dire mangiateveli senza inserirli in un buon pranzo o cena. Ad Altomonte, attraverso i vicoli tortuosi e le scalinate che ci sono, perché sapete come sono fatti questi borghi del sud, no? Si arriva nella parte più alta del borgo, dove c'è la chiesa di Santa Maria della Consolazione, ultimata nel 1360, la quale, guardate, per le sue forme gotiche, è una delle più interessanti testimonianze del periodo angioino in Calabria, perché è... mentre una poderosa torre ricorda il periodo normanno, quindi lì c'è qualcosa di angioino che caratterizza proprio questa presenza, e poi c'è qualcosa di normanno che caratterizza questa presenza, e naturalmente c'è ancora il convento dei Domenicani che ha ospitato il giovane e inquieto, come dice lui, fra Tommaso Campanella. Quindi con la guida della Calabria, navigando in rete, andate a visitare Altomonte, dove potete osservare le forme gotiche della chiesa di Santa Maria della Consolazione, un bel monumento, pensando che così come sono le ha viste anche fra Tommaso Campanella. Ad Altomonte fra Tommaso non rimane certo inattivo. Un giorno riceve la visita di due suoi amici conosciuti a Cosenza, Giovanni Francesco Branca, che è un medico di Castrovillari, e Rogliano D'Arogiano, che è un medico e filosofo. Costoro sono due intellettuali telesiani, che hanno conosciuto Fra Tommaso all'Accademia di Cosenza e che nutrono per lui una grande stima, lo considerano una testa pensante. Sono andati a trovarlo per mostrargli, indignati, un libro, il libro dell'aristotelico Jacopo Antonio Marta, da poco pubblicato a Napoli e intitolato In favore di Aristotele contro i principi di Bernardino Telesio. Ecco la polemica. E Fra Tommaso scalpita di fronte a questa iniziativa editoriale e che getta discredito su Bernardino Telesio, e forse non aspettava altro, e intensifica il suo lavoro per replicare. Tra l'altro stava già scrivendo un'opera sul pensiero di Telesio. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nell'agosto del 1589, Fra Tommaso nel convento di Altomonte conclude la stesura della sua prima opera, intitolata Filosofia sensibus demonstrata, filosofia dimostrata in base ai sensi. In questo trattato, suddiviso in 8 parti che Campanella chiama dispute, Fra Tommaso, seguendo l'insegnamento di Bernardino Telesio, che invita i suoi discepoli a pensare con la propria testa, dopo aver criticato aspramente gli aristotelici, che ragionano, afferma Campanella, in termini astratti e ormai anacronistici, utilizza i concetti del naturalismo e i punti salienti del sistema telesiano per dare forma a un proprio pensiero, sebbene sia animato da un proposito di carattere ideale o ideologico, se volete. Cioè lui vuole assumersi, gli viene anche richiesto da Branca e da Rogliano, vuole assumersi il ruolo di avvocato difensore di Bernardino Telesio per riabilitarlo di fronte all'autorità ecclesiastica. E anche se Telesio è già morto, quindi è impossibile poterlo portare in tribunale, tuttavia la sua opera sta per essere messa all'indice con il marchio dell'eresia. E Fra Tommaso vuole interpretare il pensiero naturalistico di Telesio alla luce della teologia per dimostrare che è un apparato ideologico conforme alla dottrina, più di quanto lo sia il pensiero aristotelico. E per dar prova che si tratta di un sistema concettuale compatibile con l'ortodossia. Vedete, poi il problema in questo momento diventa sempre teologico, diventa sempre metafisico. Fra Tommaso interpreta in chiave teologica il pensiero di Telesio uniformandolo alla dottrina, ma finisce anche lui stesso per essere accusato di deviazionismo e a sua volta condannato e punito. Ma lui, come Giordano Bruno, è uno di quelli che non cede. Ora, per perorare la giusta causa che si è impegnato a difendere, Fra Tommaso inizia con il ribadire in chiave teologica la bontà del concetto fondamentale su cui si basa il sistema di Telesio. La natura, ricordate, afferma Telesio, si comporta in modo autonomo, iuxta propria principia, mediante principi che le sono propri. E, secondo Fra Tommaso, le leggi della natura possiedono e mantengono la loro autonomia, iuxta propria principia, perché funzionano, proprio perché funzionano in virtù dell'azione creatrice di Dio, dal quale deriva l'ordine provvidenziale che governa l'universo. Cioè il laico Telesio, pur dichiarandosi uomo di fede, aveva tenuto Dio fuori dal sistema. Cioè Campanella, ribadendo che Telesio proclama la presenza di Dio sul terreno della fede, rimette Dio in gioco anche per sottolineare la sua adesione alla tradizione intellettuale dei domenicani. E scrive Fra Tommaso Campanella nel prologo di Filosofia Sensibus Demonstrata. Chi regola la natura è quel glorioso Iddio, sapientissimo artefice, che ha provveduto in modo da non reprimere le forze della natura, nella quale, tuttavia, agisce con misura, di modo che i fenomeni possano liberamente esprimersi secondo proprie leggi, iuxta propria principia. Cioè Dio, scrive Fra Tommaso, ha dato il libero arbitrio anche alla natura, come lo ha dato agli esseri umani. Gli esseri umani hanno il libero arbitrio, si comportano secondo delle leggi che dovrebbero essere delle leggi, e così la natura. Dio ha dato alla natura il libero arbitrio, quindi la natura l'ha creata Dio, Dio la segue anche nel suo ritmo, però poi la natura si comporta secondo leggi che le sono proprie. E in questo, aggiunge Campanella, ha creduto per tutta la sua vita il nostro maestro, il cosentino Bernardino Telesio. Quindi, dopo aver fatto questa premessa di carattere teologico, Fra Tommaso Campanella, in nome di una giusta causa, per la difesa dell'onore del maestro Bernardino Telesio, spiega i principi su cui si regge il sistema del naturalismo telesiano, ma apporta una serie di modifiche che vanno a formare un quadro diverso, e il pensiero di Tommaso Campanella acquista quindi una propria identità autonoma. E voi per quale giusta causa vi state battendo? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nello spiegare i principi su cui si regge il sistema del naturalismo telesiano, Fra Tommaso Campanella critica in particolare il modo in cui Telesio ha affrontato il tema gnoseologico, cioè il tema della conoscenza. E in proposito apporta una serie di modifiche che vanno a formare un quadro diverso e nuovo. Di conseguenza il pensiero di Fra Tommaso Campanella acquista una propria identità autonoma. Attenzione, perché adesso l'itinerario diventa un po' impervio, ma seguiremo sul punto 5 del repertorio. Nel trattato Filosofia Sensibus Demonstrata, filosofia dimostrata in base ai sensi, Fra Tommaso ribadisce, secondo il pensiero di Telesio, che l'universo è fatto tutto della stessa materia, quindi non esiste la divisione aristotelica tra la terra e il cielo, e sottolinea che l'universo è animato da un elemento determinante, ricordate, è termos, lo cita in greco Campanella, è il caldo, cioè la forza che dilata la materia, e a sua volta il caldo è supportato da un secondo elemento, l'elemento di contrasto, il freddo, cioè la forza che contrae e restringe la materia, per cui il rapporto dialettico e pratico tra il caldo, che è la tesi dialettica, e pratica il sole, e il freddo, che è l'antitesi, in pratica è la terra, quindi questo rapporto genera la vita. Il rapporto tra il caldo e il freddo genera la vita, genera il moto, e inoltre questa norma è anche la causa della sensibilità, perché tutto ciò che è umano, animale, vegetale, minerale è dotato di sensibilità, e di conseguenza tutto è coscienza, è panpsichismo, che significa che tutto ha un'anima sensitiva. In tutto c'è sensibilità, e perciò in questo mondo materiale la conoscenza avviene attraverso un puro sentire, cioè mediante le sensazioni date dai sensi, e l'intelletto è un organo che tiene in ordine questo meccanismo conoscitivo, ma senza le sensazioni la ragione è un senso imperfetto e l'intelletto è un senso illanguidito, scrive Campanella. Fino a questo punto il pensiero di Campanella va di pari passo con quello di Telesio, ma l'accordo si arresta sul tema della conoscenza, la gnoseologia, e sul concetto che Bernardino Telesio chiama del patire, forse ve lo ricordate, no? Un verbo che, come ricorderete, in latino significa modificare, per cui ogni forma di conoscenza, afferma Telesio, è un patire. Conoscere è patire, cioè subire una modificazione, conoscere. Perché il soggetto, scrive Telesio, con l'intenzione di mantenere tassativamente, guardate, il suo sistema nell'ambito del naturalismo, qui Telesio lo sa che manca qualche cosa, ma lui vuole tenere, essere coerente con il sistema materialista, naturalista, e quindi su questo insiste, perché il soggetto, scrive Telesio, sente, conosce quando si trova modificato dall'oggetto sentito. Ora, fra Tommaso, sebbene pensi che le sensazioni producono delle modifiche, cioè generano un patire, tuttavia rileva una contraddizione e avverte la mancanza di un tassello fondamentale nel procedimento che conduce alla conoscenza, perché Telesio, per non intaccare il suo impianto naturalista, il suo impianto materialista, ha rimosso il concetto di coscienza. Cioè, ma come si fa a conoscere senza essere coscienti di ciò che si sente? Cioè, per Telesio sono i sensi la coscienza stessa. Ma è possibile che siano i sensi, in quanto strumenti, la coscienza stessa? Sa benissimo anche lui che manca qualche cosa, ma ora, fra Tommaso smentisce il fatto che il soggetto sente, conosce, in quanto è direttamente, senza il tramite dell'autocoscienza, modificato dall'oggetto sentito. Perché se così fosse, scrive Campanella, il soggetto, senza coscienza conoscitiva, diventerebbe inevitabilmente l'oggetto del proprio sentire. Provate a toccare il vostro compagno, a quel punto lì, dice Campanella, senza la coscienza, noi non sentiamo il nostro compagno, noi sentiamo noi stessi. Se manca la coscienza. Ma dice Telesio, il termine coscienza non lo vuole usare perché sennò deve tirare in ballo l'anima. E lui non vuole tirare in ballo né Dio né l'anima. E quindi è chiaro che per essere coerente, no, evita di parlare di coscienza, evita, perché siamo in un ambiente neoplatonico. Quando si parlava di coscienza si parlava dell'anima, quella è la mentalità del momento, no? C'è poco da fare. Quindi, dice Campanella, il soggetto sentirebbe se stesso e non l'oggetto che conosce. E di conseguenza, scrive Campanella, il concetto del patire non fa altro che creare un'identità tra il soggetto e l'oggetto. E come può il soggetto che patisce, scrive Campanella, essere contemporaneamente l'oggetto del proprio patimento? Se si ammette che il patire, cioè l'oggetto che viene modificato, come fa a essere il soggetto della modificazione stessa? Cioè, se si ammette che il patire è prodotto dallo stesso soggetto che patisce, viene a crearsi uno stato di passività. E cioè, continuiamo a sentire noi stessi, non gli altri, il mondo. E Il sentire non può essere soggetto alla passività, perché il sentire deve risolversi in qualche cosa di attivo. Fra Tommaso ribadisce che, quindi, alla base, bisogna dirlo, dice Fra Tommaso, senza paura, alla base di ogni forma di conoscenza vi è l'autocoscienza, cioè, scrive Campanella, la conoscenza innata che l'anima ha di se stessa, e qui ragiona in termini neoplatonici. Riprende il concetto della filosofia neoplatonica e Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, e avvolge in un involucro neoplatonico il sistema telesiano. A quel punto lì lo porta dentro la dottrina. Cosa può dire la Chiesa? Questo Sant'Ufficio non può più scomunicare il Telesio e mettere all'indice le opere di Telesio. Cioè, l'intento di Campanella è un intento ideologico molto preciso. L'autocoscienza, quindi. Quindi, il sentire, scrive Campanella, è prima di tutto coscienza di ciò che noi siamo, per cui conoscere è essere, conoscere è essere. E questa forma di conoscenza, scrive Campanella, è comune a tutti gli esseri, gli animali, gli umani, gli animali, i vegetali, i minerali, e gli dà il nome di sensus inditus. Qui comincia a dare i nomi alle cose che riguardano la conoscenza. Sensus inditus, in latino, è il senso che fa conoscere, in quanto tutto, secondo il sistema telesiano, è dotato di sensibilità. Quale esperienza legata alla parola sensibilità vi ha coinvolte e coinvolti particolarmente? Tante volte diciamo la sensibilità, persone che hanno situazioni dove c'è... Beh, scrivete quattro righe in proposito. Nella seconda parte del trattato Filosofia Sensibus Demonstrata, Fra Tommaso riflette sul sensus inditus, cioè sul senso con cui noi conosciamo, che è l'autocoscienza. Guardate sul punto 6. Nella seconda parte del trattato Filosofia Sensibus Demonstrata, Fra Tommaso riflette sul sensus inditus, indaga in quale maniera avviene la conoscenza delle cose, perché, scrive Campanella, non c'è un unico modo in cui si realizza la conoscenza. Cioè, l'autocoscienza ha le sue fasi, dice Campanella. E noi dobbiamo analizzarlo, questo fatto. Per esempio, dice Campanella, una cosa è mettere in atto la conoscenza per tornare a casa, no? Ne abbiamo bisogno questa sera? Per tornare a casa, di mettere in atto la conoscenza? Forse se non riusciamo a tornare a casa c'è qualche problema. Cioè, noi partiamo, noi probabilmente usciamo di qui, ma non ci pensiamo nemmeno, andiamo a dire, ci abbiamo mica bisogno di mettere in atto la conoscenza. Prendiamo e andiamo, no? Facciamo.
Anche fra abitudini.
Dice Campanella, ma certamente. Cioè, che abbiamo bisogno noi di studiare per tornare a casa? No. Cioè, quindi attenzione, allora c'è modo e modo di conoscere. Cioè, la gnosis, la conoscenza, funziona in modi diversi, a fasi diverse. E noi dobbiamo prenderle in considerazione. Cioè, altra cosa è se noi dobbiamo recarci in un luogo dove non siamo mai stati prima. Cioè, in questo caso bisogna attivare un reale procedimento di conoscenza, e così facciamo, no? E ora, cioè, questo... significa, scrive Campanella, che il sensus inditus, cioè il procedimento dell'autocoscienza, non ha sempre la stessa intensità, perché quando la persona ha fatto conoscenza delle molte cose esterne che la circondano, l'azione del sensus inditus non è strettamente necessaria. Quindi Questo significa, scrive Campanella, che il sensus intitus subisce un processo di offuscamento prodotto dalle conoscenze che noi abbiamo già acquisito. E questo indica, scrive Campanella, che l'autocoscienza è un fenomeno soggetto a trasformazioni. Il sensus intitus, il senso che conosce, si manifesta anche quindi, dice Campanella, in sensus abditus, attenzione ai termini, abditus, cioè in senso nascosto, che non ha bisogno di emergere. Ma, scrive Campanella, anche le cose che già conosciamo devono essere poste in essere, cioè la strada per tornare a casa va comunque riconosciuta, se no, E quindi, scrive Campanella, deve esistere anche una forma di conoscenza aggiunta e acquisita che si affianca all'autocoscienza e che può, scrive Campanella, essere chiamata scienza illata, cioè conoscenza riportata dentro dal verbo latino infero, infers, intuli, in latum, infer, cioè riportata dentro. O anche, e qui si diverte molto a costruire i termini, vedete Campanella, o anche senso, sensus additus, cioè senso aggiunto già acquisito. E anche in questo caso, scrive Campanella, conoscere è essere, perché conoscendo e riconoscendo in continuazione le cose esterne, conosciamo anche ciò che noi stessi siamo diventati attraverso la sensazione. Cioè l'esperienza sensibile ci modifica e fa modificare i nostri comportamenti. Conoscendo noi diventiamo, noi conosciamo anche quello che siamo diventati. E vedete che è sofistica su queste cose, lavora su Telesio e naturalmente apre tutta una prospettiva, no? Che poi diventerà la prospettiva psicologica, su queste. Quindi Fra Tommaso, dopo aver descritto il fenomeno dell'autocoscienza, il tassello mancante nel sistema gnoseologico telesiano, vuole fornire una giustificazione come avvocato difensore al fatto che Telesio abbia rimosso il concetto di autocoscienza per coerenza con il suo sistema naturalista. Cioè Telesio non crede che si conosca attraverso l'anima, ma facendo esperienze sensibili nella natura, e questo vuole continuare a credere. E a questo proposito Fra Tommaso afferma che le cose esterne possono essere conosciute, qui Telesio ha ragione, dice, solo indirettamente, cioè nel momento in cui la persona prende coscienza delle modificazioni che i sensi producono su di lei. Quindi Telesio non ha propriamente sbagliato, afferma Campanella, ma volutamente, per coerenza, ha saltato alcuni passaggi fondamentali, se no ci sarebbe arrivato anche lui, dice. Il fatto che non si possano conoscere le cose nella loro essenza reale si manifesta, scrive Campanella, perché il sensus intuitus, cioè il senso che conosce, è qui. Anche lui arriva alla svolta pedagogica e quindi politica. Perché tutti nella storia del pensiero umano a un certo punto arrivano qui. Dove siamo noi ora, questa sera? A fare studio, studium et cura. Perché questo è il problema. Questo è il problema che sta fondamentale, che sta nella storia del pensiero umano. Quindi il fatto che non si possano conoscere le cose nella loro essenza reale si manifesta, scrive Campanella, perché il sensus intuitus, il senso che conosce, non viene adeguatamente coltivato. Sono poche le persone che si lasciano attrarre dalla conoscenza, gli ateoni, no? Dice Bruno. E quindi per pigrizia personale, dice, da una parte, ma soprattutto, e qui entra nella politica giustamente, soprattutto per cause indotte, indotte dai sistemi che sostengono la persistenza dell'ignoranza come strumento di dominio. Quindi il sensus inditus, il senso che conosce, si è ridotto, scrive Campanella, nella persona a essere un sensus abditus, cioè un senso aggiunto, cioè già acquisito e assoggettato a forme di mero addestramento. Dice Campanella, poi vedremo come Campanella sia molto sensibile ai movimenti delle masse contadine che in questo momento determinano una rivolta europea, no? Sono rivolte perdenti purtroppo, perché ma dice Campanella, ti senti dire, ma se sai zappare, che bisogno hai di imparare a leggere, a scrivere, a fare di cose? Sai zappare, zappa, ecco. Quindi questo è quello che ci sentiamo dire, no? E questo è naturalmente il fatto che non c'è un complessivo aumento della conoscenza, ecco. E questa condizione, scrive Campanella, porta la persona a dubbi, ecco, noi, quindi si crea una situazione generale di disagio, di paura, per cui ci sentiamo in qualche modo messi in pericolo, no? Pensiamo che qualcuno ci porti via sempre, ma si crea una situazione, porta la persona a dubitare dell'esistenza delle cose, a vivere nell'insicurezza e quindi sotto protezione, beh, c'è il feudatario che ti protegge, tu stai lì e zappa. E a dubitare perfino di se stessa, cioè accettando lo stato di sudditanza, l'obbligo della sottomissione, dice Campanella. E qui naturalmente c'è il Campanella politico, ma ne parleremo a suo tempo, che è l'elemento poi più importante di questo personaggio. E pensare, scrive Campanella, che il dubbio, se fosse utilizzato, il dubbio è un requisito di grande utilità sul piano della conoscenza. Attenzione, perché apre anche qui una prospettiva notevole, Campanella. Su questo tema, afferma Campanella, ci ha già riflettuto Agostino nelle Confessioni e poi ci rifletterà Cartesio, ma Cartesio Campanella non lo conoscerà, non lo conosceremo noi quando lo incontreremo strada facendo a suo tempo. Cartesio riprenderà il concetto di Campanella e lo svilupperà, e per quanto possa sembrare strano, scrive Campanella, e qui apre una grande prospettiva, il dubbio conduce alla certezza. Perché? Perché se dubito esisto, no? Cioè altrimenti non potrei dubitare. E se esisto vuol dire che posso esistere, posse, che so di esistere, nosse, e che voglio conservare questa mia esistenza, velle, posse, nosse e velle, il latino. Ma a questo punto, afferma Campanella, siamo entrati inevitabilmente sul terreno della metafisica. Qui. E di qui, scrive Campanella, inizia un itinerario di altro tipo, dice. Quindi dal naturalismo noi passiamo, entriamo nella metafisica. Di che tipo? Ebbene, tra i tanti dubbi che avete, quale vi fa maggiormente riflettere? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, il signor Alfredo Traps, che voi conoscete, per ora non ha dubbi, no? È anche refrattario a seguire i consigli del suo virtuale avvocato difensore che gli ha consigliato la prudenza. Sapete che stiamo leggendo il testo del romanzo intitolato La Panne, scritto nel 1954 da Friedrich Dürrenmatt, diverse versioni, ha scritto Dürrenmatt quattro versioni, una più acculturata, una più popolare, due per il teatro, due versioni per il teatro a seconda delle compagnie, una compagnia più numerosa e una compagnia più ristretta, quindi scrive più volte i suoi testi in funzione di come debbano essere utilizzati. E stiamo assistendo quindi a un processo virtuale inscenato per gioco, con il suo consenso, al signor Trump. Lo scrittore, lo sapete, narra che quattro pensionati, un giudice, un avvocato, un pubblico ministero, un boia, occupano il loro tempo, avendo lavorato nel campo della giustizia, mettendo in scena i grandi processi della storia, di Socrate, di Gesù, di Giovanna d'Arco, di Dreyfus, probabilmente anche di Giordano Bruno e di Tommaso Campanella, assolvendoli, ma quando capita loro di processare una persona in carne ed ossa, per puro divertimento, tanto per passare una serata di carattere conviviale, e che convivio, che convivialità, tutto diventa più divertente. E questa persona, il quinto protagonista del romanzo, è il rappresentante di commercio Alfredo Traps, che, come già ben sappiamo, un giorno il fatto ha condotto alla villetta dove si riuniscono i quattro ex uomini di legge, perché la sua automobile è rimasta in panne lì vicino. E questa è la panne materiale, poi ci sono altri tipi di panne fino a quella finale, che anche quella è una panne materiale. E quindi il padrone di casa, il giudice, gli offre gratuitamente ospitalità, come fa sempre con quelli che si rivolgono lì. Traps, come imputato, accetta compiaciuto di partecipare al gioco, rammaricandosi però, divertito e senza ombra di dubbio, di non aver commesso alcun reato, ma i quattro lo rassicurano dicendogli che un crimine si finisce sempre per trovarlo e che c'è sempre qualcosa da confessare. E difatti, durante la cena, una cena alla favola, così la definisce Traps, abbiamo partecipato anche noi, no? Viene invitato dal giudice istruttore a raccontare la sua storia, e senza che lui se ne renda conto, sedotto dalle abbondanti e gustose vivande portate in tavola dalla governante Simonetta, abbagliato dal buon vino, subisce un vero e proprio interrogatorio, durante il quale, nonostante il suo avvocato difensore lo inviti a moderarsi, fa tutta una serie di ammissioni sul modo non proprio corretto con cui ha fatto carriera, ma lui lo ritiene normale. Non sempre si può fare carriera, anzi, quasi sempre si deve far fuori qualcuno per fare carriera. No, lo considera normalissimo questo fatto. No. E in un contesto in cui emerge anche la morte del suo ex principale, il signor Gigax, al quale Traps dichiara senza ritegno di aver soffiato al posto poco prima che lui morisse di infarto. Traps afferma anche di aver saputo dalla moglie di Gigas, con la quale ha avuto una relazione, che non era il primo infarto che Gigas subiva e che era a rischio, che teneva nascoste le sue condizioni di salute perché la notizia non avesse ripercussioni sulla sua posizione di prestigio. Le parole di Traps suscitano l'ilarità dei quattro vecchi e il giudice istruttore pronuncia la parola dolus e plaude alla confessione, ma Traps non si raccapezza, invoca le prove, e il giudice accusatore dichiara con gioiosa enfasi, in modo grottesco come fa Dürrematz sempre nei suoi testi, che si tratta di un delitto perfetto, di uno splendido omicidio, del quale, dice, va definito in tutta la sua bellezza, sia sul piano filosofico che su quello tecnico. Che cosa significa? Questi termini enfatici, che cosa significano? Vabbè, proseguiamo nella lettura della panne. Il nostro amabile imputato potrebbe cogliere nelle mie parole uno sventato cinismo che è ben lungi dalle mie intenzioni. Bello può essere definito il suo reato in un duplice senso, in senso filosofico e nel senso di un virtuosismo tecnico. Noi quattro, egregio Alfredo, abbiamo abbandonato il preconcetto secondo cui nel delitto vi sarebbe solo qualcosa di orribile e spaventoso a vedersi. E nella giustizia invece qualcosa di bello. No, anche nel delitto noi riconosciamo la bellezza. Quale premessa indispensabile che sola rende possibile la giustizia. Fin qui l'aspetto filosofico. Consideriamo ora con apprezzamento la bellezza tecnica del reato. Apprezzamento, ho detto, e credo di aver adoperato la parola esatta, perché la mia requisitoria vuole essere non un discorso intimidatorio. L'86enne pubblico ministero, che aveva mangiato e bevuto molto, si fermò, si reterse il sudore dalla fronte con il tovagliolo sporco. Traps era commosso, accasciato nella sua poltrona e appesantito dal menù. Colmo di stupore, guardava con occhio bovino al di là del tavolo, lusingato per la cordialità con cui il pubblico ministero lo trattava. Dal campanile della chiesa giunsero 12 solenni rintocchi e poi disse: «Proprio io avrei commesso un delitto. Vorrei davvero sapere come». Frattanto il giudice aveva stappato un'altra bottiglia e il pubblico ministero, di nuovo in piena forma, riprese la sua requisitoria e chiese: «Come ho scoperto che al nostro caro amico va attribuito il merito di un omicidio virtuosistico, commesso senza spargere una sola goccia di sangue, senza ricorrere al veleno, alla pistola o altri simili mezzi?» Si schiarì la gola. Traps lo guardava allibito. Che il signor Traps fosse un uomo cui era toccata la grazia di commettere un delitto, glielo aveva ispirato il fatto che lui, solo un anno prima, viaggiava ancora su una vecchia utilitaria, mentre adesso si dava grandi aree al volante di una fuoriserie. Naturalmente, proseguì, so che stiamo vivendo in anni di congiuntura favorevole, perciò il presentimento era ancora vago, e che nostro amico avesse preso il posto del suo principale, che si fosse dovuto sbarazzare di lui, che il principale fosse morto, tutti questi dati di fatto non erano ancora delle prove, ma solo circostanze. Il sospetto vero e proprio, logicamente fondato, si affacciò quando si seppe di che cosa fosse morto il leggendario principale, di un infarto cardiaco. Di qui bisognava dunque cominciare a combinare gli indizi, riconoscere nell'ordinario lo straordinario, il vedere il determinato nell'indeterminato, cercare contorni nella nebbia, credere a un omicidio proprio perché sembrava assurdo supporlo. Consideriamo il materiale a nostra disposizione. Tracciamo il profilo del defunto. Di lui sappiamo poco. Sappiamo che il signor Gigax era il rappresentante generale della ditta Efestion, produttrice di molto decantati tessuti sintetici. Era un uomo che non andava tanto per il sottile, che sfruttava senza alcuno scrupolo i suoi dipendenti, che faceva fare i suoi affari con mezzi assai discutibili. «Proprio così», esclamò Traps entusiasta, «è il ritratto perfetto di quel filibustiere. Possiamo quindi dedurre», continuò il pubblico ministero, «che agli occhi altrui si desse l'aria dell'uomo sano e robusto, dell'uomo d'affari fortunato, una vecchia volpe. Perciò Gigax cercava di tenere segreto il suo grave vizio cardiaco e considerava quella malattia con rabbia, quasi costituisse una perdita di prestigio». «Meraviglioso, è così», commentò stupito Traps, difensore di Sibilò di tacere. «Inoltre», continuò il pubblico ministero, «se vogliamo completare il ritratto del signor Gigax, occorre aggiungere che trascurava la moglie, una donnina piacente, come possiamo immaginarci. Per Gigax contava solo il successo, gli affari, l'esteriorità, la facciata, e noi dobbiamo presumere che egli fosse assolutamente convinto della fedeltà di sua moglie e pensasse di essere un campione raro di virilità perché alla consorte passasse per la testa anche il semplice pensiero dell'adulterio. Sarebbe stato dunque un duro colpo per lui se fosse venuto a sapere che lei lo tradiva con il nostro Casanova». Tutti risero. Traps si batteva le cosce dal grande spasso. «E lo fu davvero», disse, confermando raggiante il sospetto del pubblico ministero. Fu il colpo di grazia quando lo venne a sapere. Lei è semplicemente pazzo, gemette il difensore. Il pubblico ministero guardava felice Traps. Dimmi un po', gli chiese, come lo venne a sapere quella vecchia canaglia? Glielo confessò l'appetitosa mogliettina? No, rispose Traps, aveva una tremenda paura di quel Genser. Fu Gigax stesso a scoprirlo? No, era troppo sicuro di sé per arrivarci. Glielo confessasti tu, mio caro Don Giovanni? Traps arrossì involontariamente. Ma no, disse, fu uno dei suoi bravi compagni d'affari ad aprirgli gli occhi. E come mai? Perché voleva nuocermi, ce l'aveva con me da sempre. Che gente c'è a questo mondo, si stupì il pubblico ministero. Ma come venne a sapere questo galantuomo della tua relazione? Gliel'ho raccontato io. Gliel'hai raccontato tu? Ma sì, bevendo insieme un bicchiere di vino. D'accordo, annuì il pubblico ministero. Ma tu hai appena detto che quel tizio, in combutta con Gigax, ce l'aveva con te. Non c'era forse fin dall'inizio la certezza che il vecchio furfante sarebbe venuto a sapere tutto? A questo punto l'avvocato difensore si intromise energicamente, si alzò madido di sudore, voleva avvertire Traps, disse che non era tenuto a rispondere a quella domanda, ma Traps la pensava in modo diverso. E perché no? Chiese. La domanda è del tutto innocente. Non me ne importava nulla che Gigas lo venisse a sapere oppure no. Quel furfante mi trattava in modo così brutale che io non volevo certo usargli dei riguardi. Ci fu un momento di silenzio nella sala da pranzo e poi si scatenò un tumulto, un tripudio, risate omeriche, un uragano di allegria. Il vecchio calvo e taciturno abbracciò Traps. Il difensore perse gli occhiali per il gran ridere. Con un imputato del genere non si poteva davvero avercela, disse, mentre il giudice e il pubblico ministero ballavano qua e là per la sala, urtavano contro le pareti, smontavano sulle sedie, mandavano in frantumi le bottiglie, facevano gli scherzi più assurdi. L'imputato confessava di nuovo, gracchiò con voce stentoria al pubblico ministero. E non c'erano parole per esprimere all'ospite tutto il loro applauso. Egli recitava la sua parte in modo eccellente. Il caso è chiarissimo. Abbiamo raggiunto l'ultima certezza, continuò. E seduto sulla sua sedia traballante, sembrava un monumento barocco, quindi c'è anche il barocco, vedete, eroso dal tempo. L'estofante del suo principale aveva Alfredo in pugno e lui se ne andava su e giù con la sua utilitaria, lui figlio di un operaio, lui che in tempo di guerra era ancora un venditore ambulante senza licenza, un piccolo borsanerista dei tessuti che se ne andava in treno di villaggio in villaggio, ma poi si era fatto strada, si era messo in affari, aveva preso la tessera del Partito Liberale, tutto all'opposto del padre marxista. Ma chi può adagiarsi sul ramo che ha finalmente raggiunto, se sopra la sua testa verso la cima, per dirla poeticamente, vede pendere dai rami frutti ancora migliori? Il benessere cresceva nel nostro paese e chi non voleva approfittarne? Proprio così, disse Traps entusiasta, fu proprio così. Il pubblico ministero era adesso nel suo elemento. Più facile a dirsi che a farsi, spiegò. Il suo principale gli inibiva la carriera, lo sfruttava malvagiamente in modo più spietato. Esatto, gridò Traps con indignazione. Mi teneva la catena quel gangster. Bisognava tentare il colpo decisivo, disse il pubblico ministero. Altro che, confermò Traps. I commenti dell'imputato infervoravano il pubblico ministero. Il nostro caro amico agì dapprima sul terreno degli affari. E anche qui, in modo non proprio leale, egli stesso lo ammette, si mise segretamente in contatto con i fornitori del suo principale, sondò il terreno, promise condizioni migliori, mestò nel torbido, si accordò con altri rappresentanti di articoli tessili, strinse alleanze, ma poi gli venne l'idea, tentare un'altra strada. un'altra strada? Domandò Traps con stupore. Il pubblico ministero annuì. Quella strada, signori, passando per il canapè di casa Gigax, portava dritta al talamo. Tutti risero, specialmente Traps. Davvero, confermò. È stato proprio un brutto scherzo quello che ho fatto a quel malandrino. La situazione, d'altra parte, era fin troppo comica, a pensarci bene. Finora mi vergognavo a ricordarla. Non c'era nessuno, non c'è nessuno che abbia la coscienza perfettamente pulita, ma fra amici, ora, mi sento compreso e comincio anche a capirmi. Constatiamo con piacere, disse il pubblico ministero in tono caloroso e cordiale, che nel nostro amico si è acceso un lumicino. Aiutiamolo affinché quel barlume diventi un sole. Cerchiamo di portare alla luce i suoi moventi. Con lo zelo di entusiasti archeologi e ci imbatteremo nello splendore di delitti sepolti. Allacciò quindi una relazione con la signora Gigax. Come gli fu possibile? Ora, tra 15 giorni, vedremo come fu possibile a Traps allacciare una relazione con la signora Gigax. Comincia a rendersi conto che... Beh, la celebrazione della Pasqua quest'anno assume per noi un carattere particolare, perché dobbiamo rispettare la volontà di Giordano Bruno, nostro compagno di strada in questi mesi, che ha suscitato grande entusiasmo, e questo fa piacere dal punto di vista didattico. Fa meno piacere quello che dobbiamo dire ora, ma ormai Bruno ha virtualmente chiesto di potersi accomiatare nel corso della Settimana Santa, e quindi abbiamo rispettato le sue ultime volontà. Giordano Bruno, durante il processo, durato 7 anni, non solo non rinnega i fondamenti che noi abbiamo studiato in queste settimane della sua filosofia, ma spiega puntigliosamente le ragioni su cui si basa il suo pensiero. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il 12 gennaio 1599, Giordano Bruno, dopo 7 anni di processo, viene invitato ad abiurare su 8 proposizioni che il tribunale considera eretiche. A Giordano Bruno vengono contestati questi reati: la negazione della creazione divina, la negazione dell'immortalità dell'anima e la negazione che l'anima abbia la stessa forma del corpo, la concezione dell'infinità dell'universo, la concezione dell'esistenza di una molteplicità di mondi e del movimento della terra, che Bruno considera dotata di anima, e la concezione degli astri mossi da forze angeliche. Giordano Bruno fa un'ipotesi, dice, beh, chi lo dice che non possano essere, come dice Tommaso d'Aquino, mosse da forze angeliche? Noi per ora non lo possiamo sapere, facciamo delle ipotesi, no? Il tribunale la prende per buona questa cosa. Giordano Bruno è disposto a firmare il documento di abiura a condizione che le proposizioni siano riconosciute eretiche non da sempre e per sempre, ma ex nunc, cioè da ora e per ora. Va bene, io firmo, se diciamo che però l'eresia è da ora e per ora, perché vedrete che domani questo, quello che io dico, non sarà più un'eresia. Quindi io firmo la biura se, no? diciamo che ex nunc queste cose, ecco, sono eretiche per ora. Perché bisogna essere chiari, no? Ora, i cardinali inquisitori respingono la proposta, ovviamente. Cioè, il più accanito a opporsi è il cardinale Roberto Bellarmino, personaggio che rincontreremo se incontreremo Galilei, Galileo Galilei. Il 9 settembre 1599 i consultori della congregazione propongono di sottoporre Giordano Bruno alla tortura per indurlo ad abiurare, ma la proposta viene respinta direttamente dal Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini. Tanto questo non cede, dice, che bisogna sottoporlo anche alla tortura. Nell'interrogatorio del 10 settembre, Bruno, dopo una denuncia anonima ricevuta dal tribunale, viene accusato di ateismo, cioè di aver avuto fama di ateo in Inghilterra. E nell'interrogatorio del 16 settembre, dopo un'altra denuncia anonima, viene accusato di avere scritto lo spaccio della bestia trionfante direttamente contro il Papa. Ho sentito dire che Giordano Bruno ha detto di aver scritto contro il Papa. Ora Bruno, di fronte a queste accuse, tace e il tribunale rimanda l'udienza al 21 dicembre, vedete quanto è lunga l'agonia, no? 1599, durante la quale Bruno rifiuta recisamente, scrive una memoria, ogni abiura e dichiara di non avere nulla di cui doversi pentire. Ecco la dichiarazione che Bruno, con la quale Bruno contrasta, ecco, la sentenza, la richiesta, ecco, di abiura. L'8 febbraio 1600, al cospetto dei cardinali inquisitori e dei consultori Benedetto Mandina, Francesco Pietrasanta e Pietro Millini, è costretto ad ascoltare in ginocchio la sentenza che lo condanna al rogo, in quanto irriducibile eretico frate domenicano. Ed era questo che Bruno voleva sentirsi dire. Anche lui ci teneva a questo punto. E questa è la sua forza, diciamo. E terminata la lettura della sentenza, Giordano Bruno si alza e indirizza ai giudici con voce ferma e parlando lentamente, dicono i segretari, la frase che, guardate, verbalizzata da quattro segretari, perché ci sono quattro segretari che si danno il cambio, no? Perché è faticoso quel lavoro lì, devono scrivere a mano e quindi si danno il cambio. E tutti e quattro questi segretari si annotano la frase perché sanno che questa è una frase che passerà alla storia, no? Perché è così, ecco, succedeva sempre. E la frase che è entrata nella storia, dice Bruno, maiori forza, cum timore sentenziam in me fertis quam ego accipiam. Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell'accoglierla. E la mattina del 17 febbraio 1600, dopo aver rifiutato i conforti religiosi, affermando che in quanto frate domenicano, come ha dichiarato la sentenza, i conforti religiosi se li dava da sé, e dopo aver rifiutato un crocifisso, affermando che in quel momento, in questo momento sono io Gesù crocifisso, sono io medesimo Gesù crocifisso, con la lingua in giova, cioè la lingua chiusa, da una museruola, da una morsa, perché non potesse parlare, comunemente detta la mordacchia, viene condotto dai membri della confraternita di San Giovanni de Collalto, che erano apposta per questa operazione, viene condotto in piazza Campo dei Fiori, denudato, legato a un palo e arso. Era quasi mezzogiorno quando i resti del rogo ormai spento, contenenti le ceneri di Giordano Bruno, l'irriducibile eretico frate domenicano, vengono caricati dagli operai della municipalità romana su un carretto trainato da un asino e scaricati nel Tevere. Ora potete prendere visione, se non l'avete già fatto, l'avrete già fatto, del film di Giuliano Montalto del 1973, film difficile da vedere perché comporta tutta una serie di chiavi, perché è chiaro che è tutto basato sulla parola questo film, quindi sul dialogare, intitolato Giordano Bruno, magistralmente interpretato da Gian Maria Volonté, che parla in perfetto nolano, come sapeva Volonté medesimarsi nei personaggi, quindi è caratteristico questa, l'accento nolano che Volonté dà a Giordano Bruno. Parlava in nolano, con l'accento nolano. E guardate, anche con la mordacchia che gli tagliava la lingua, Giordano Bruno ha continuato, finché ha avuto fiato, a lanciare il suo monito a tutte e a tutti noi che chiamiamo lo studio. La stessa esortazione scritta da Papa Gregorio Magno, quando nell'anno 590 ha redatto nel secondo libro dei suoi dialoghi la regola di San Benedetto. Scrive Papa Gregorio nei suoi dialoghi: la luce che risplende nelle tenebre dell'ignoranza è lo studio, è data dallo studio, e chi studia comincia a risorgere. C'è una resurrezione qui che suona in modo molto laico, secondo la provenienza di Gregorio Anicio, Prefectus Urbis. Personaggio che viene ricordato con una bella parola chiave. Forse sabato la mettiamo in gioco. Bisogna un po' pensarci. Allora, in armonia con questa voce autorevole, con la voce di Gregorio, che dice che chi studia comincia a risorgere, quindi vediamo di praticare questa strada, la scuola deve ribadire che studiare, cioè prendersi cura della propria anima, del proprio intelletto e di conseguenza del proprio corpo, è un gesto pasquale per eccellenza, studiare. Così come è un richiamo pasquale l'invito che Giordano Bruno continua a rivolgere a tutti e a tutti noi, perché ci impegniamo a coltivare l'eroico furore per la conoscenza, affinché il nostro intelletto mantenga le sue facoltà, in modo da non perdere mai la volontà di imparare. Il viaggio, che è ancora lungo, continua fra 15 giorni e la scuola sarà qui, ed è qui questa sera per augurare a tutti e a tutti voi che vi state accingendo a far russolare l'uovo, cioè a portare l'ellisse dall'alto dei cieli sulla terra, come abbiamo studiato la scorsa settimana, tanto per essere in linea, quindi per augurare a tutte e a tutti voi che vi state accingendo a far russolare l'uovo, una buona Pasqua di studio. Studium et cura, nunc et semper, direbbe fra Tommaso Campanella, per ricordare Giordano Bruno. Auguri, buonanotte.